quando vado uno mio. Conta sì denaro, altro che chiacchiere.
Alle 18.20 noi ripartiamo con un leggero ritardo, avevamo annunciato le 18.15, ma cosa saranno mai 5 minuti di fronte ad un approfondimento che abbiamo così, su cui abbiamo puntato tanto, che abbiamo nominato tante volte in questa radio, in cui le prime due puntate sono già andate in onda. Questa è sempre Radio Onda Rossa, una radio autogestita che dal 77 trasmette a Roma e provincia, ci potete ascoltare sugli 87.9 e dal sito ondarossa.info, potete anche chiamarci dal sito, al numero di telefono 06491750, un numero che anche l'altra volta, insomma, un po' soprattutto in finale trasmissione, è stato utilizzato per commentare gli argomenti di cui parlavamo, ed è una pratica questa che sempre ci piace fare con chi ascolta la radio. Allora, cosa succede in città e come abbiamo chiamato questo ciclo di puntate, per chi non si ricordasse, le prime due le abbiamo dedicate prima al turismo e poi al cemento, questa la puntata dedicata ai soldi. Naturalmente è impossibile dividere fino in fondo questi tre temi che sono legati in maniera indissolubile, ma insomma almeno ci diamo un qualche spunto. Questa puntata ci sono anche alcuni argomenti di cui avremmo voluto parlare meglio e quindi chissà, magari saranno anche un rilancio per trasmissioni future, perché abbiamo mano a mano cercato di mostrare, così faccio anche un po' un breve riassunto delle puntate precedenti, come dire i soldi non sono solamente il mezzo con cui le politiche dello Stato, le politiche dei privati si attuano, ma sono in realtà qualcosa di un po' di più, cioè nel senso, in qualche modo il metodo con cui i soldi vengono spostati è rilevante praticamente tanto quanto il merito. Insomma, vedevamo come nella prima puntata una delle persone intervistate, se non sbaglio, che seguiva maggiormente il parco della SNIA, ci mostrava come l'assunzione di personale che magari era più auspicabile, no? Dice, c'è il giubileo, allora perché noi invece di costruire centri congressi e perché invece di costruire divertimenti fisici, perché noi non assumiamo personale ospedaliero, no? Queste persone si ammaleranno almeno tanto quanto le altre, quindi servirà più personale, e invece le assunzioni non si potevano fare, questo in ossequio a dei vincoli di bilancio. Vincoli di bilancio che però non vogliono dire in generale fatto che i soldi mancano e basta, no? Non può essere questo quello che osserviamo, perché in realtà quello che abbiamo visto negli ultimi, se guardiamo, con il periodo degli ultimi 20 anni, siamo passati attraverso un periodo di evidente taglio di risorse al pubblico, che quindi poteva definirsi, tutto sommato non mentendo, di essere in ristrettezze economiche. Sappiamo che poi i soldi erano in buona parte comunque dirottati verso spese assolutamente non condivisibili, come le spese militari e quant'altro, ma comunque poteva sostenere che i soldi non c'erano. Poi a un certo punto, da un giorno all'altro, si è arrivati invece in una fase inflattiva, penso che si possa dire, in cui invece di soldi ce ne sono stati, tantissimi, e di principio anche spesi verso tutte le cose più giuste, in particolare tanto era stato detto sulla sanità di prossimità. Insomma, prima si asseta il pubblico, dopo lo si inonda. C'è qualcosa di paradigmatico in questi ultimi 20 anni, o sono semplicemente così una mia sintesi dei 20 anni di Italia raccontati in 2 minuti?
No, è molto vero quello che racconti. Io credo che il tema, parliamo di soldi, forse dicevamo è una delle puntate meno intuitive delle tre che abbiamo fatto, nel senso che se parliamo di turismo più o meno ci abbiamo tutti idea che sia un tema oggi di grande attualità e fortemente collegato al grande evento che inizia, in questo caso il Giubileo. Tutto sommato, se parliamo di cemento, parliamo di Roma, ci arriviamo un po', nel senso che i palazzinari, certo, hanno plasmato la città e che tutto sommato quando facciamo un grande evento non diamo di cemento quel poco di suolo permeabile che rimane. Poi ovviamente anche nel corso delle puntate abbiamo visto che le cose sono un po' più articolate di così, però almeno a pelle il titolo dovrebbe evocare qualche cosa di noto a chi lo legge, a chi l'ascolta. Sui soldi forse vale la pena spendere qualche parola in più per spiegare perché dentro un ciclo di tre incontri su Roma e sul grande evento che arriva uno è dedicato ai soldi. Intanto parliamo di soldi per dire spesa pubblica, no? Già questo forse sì, è una cosa che vale la pena specificare. E un po' come gli altri temi è uno degli assi su cui si è sviluppata la città. Tipicamente Roma è stata considerata per decenni la città dei ministeri, lo è stata una città che ha goduto di risorse pubbliche contestate, perché da una parte gli amministratori della città hanno sempre detto che non sono stati riconosciuti abbastanza gli oneri che la città sostiene in qualità di capitale d'Italia in termini, no, di maggiori servizi necessari, di ospitare alcune funzioni istituzionali e direzionali delle grandi imprese e delle istituzioni pubbliche. Dall'altra invece ci sono nati interi movimenti politici su quanti soldi pubblici mangiava Roma. La Lega in particolare negli anni 90 su Roma Ladrona ha costruito un claim forse di quelli di maggior successo dal punto di vista della politica contemporanea. Quindi questo della spesa pubblica e del rapporto con Roma adesso non la facciamo lunga perché la trasmissione non è su questo, però è un tema piuttosto centrale per capire come funziona la città, come ha funzionato e invece come funzionerà in futuro. Dicevi bene te, questa poi è una contingenza particolare perché il Giubileo non arriva in un momento piatto, no? In cui fondamentalmente l'amministrazione ordinaria dell'amministrazione comunale segue i suoi vettori tipici della programmazione, arriva in una fase invece di grandi scombussolamenti, soprattutto sul fronte della spesa, cioè della disponibilità di cassa e quindi poi delle erogazioni che vengono fatte. Dicevi giustamente, un 20 anni in cui possiamo forse da due riferimenti proprio due temporali per cercare di dare qualche aggancio a chi ci ascolta, una prima fase che culmina con il Salva Roma, per cui una fase, sì, di indebitamento molto forte, prima progressivo, cioè di soldi che comunque riescono a essere spesi, e poi mano a mano di vincoli di bilancio sempre più stringenti dal 2008 fino a il rischio del fallimento evocato costantemente, Marino che dice andiamo coi forconi sotto Palazzo Chigi dove Renzi non vuole concedere i fondi per chiudere il bilancio comunale, sì, lo spettro della dismissione dei servizi pubblici locali più o meno torto collo, dei libri in tribunale, cioè discussioni.
Gli ancora paventati fallimenti di ATAC e AMA, no? Nel senso con condizioni poi altalenanti, ma diciamo comunque una cosa che si è trascinata per molto più tempo, no? Del solito fino al 2008, il 2015, le cose andare avanti fino all'altro ieri.
Esatto, cioè da quel momento là, nell'anno, sì, nel 2008 inizia la gestione commissariale del debito del Comune di Roma, sì, che è una cosa non particolarmente pop. Nel 2012 c'è il Salva Roma, che forse invece è stato un momento di dibattito un pochino più intenso. Là si inaugura quasi un decennio, 7-8 anni di austerità fiscale del Comune di Roma, che vuol dire che abbiamo l'addizionale IRPEF più alta d'Italia, vuol dire che tassiamo il transito negli aeroporti in una maniera piuttosto particolare, vuol dire soprattutto che c'è il blocco del turnover, che fuori dal linguaggio tecnico della finanza pubblica vuol dire che assumiamo molto molto poco e quindi mano a mano i dipendenti di tutti i servizi pubblici e dell'amministrazione comunale iniziano a essere pochi e vecchi. E questa cosa arriva fondamentalmente alla pandemia. Fino alla pandemia noi ci arriviamo, sì, più o meno così. Dopodiché c'è la pandemia e in tutto il mondo, in particolare in Europa, in particolare in Italia, si decide che bisogna uscirne attraverso una grande iniezione di liquidità.
Sì.
Quello che si chiama Recovery Fund in Europa e che in Italia diventa il PNRR, che ricordo che è il piano per consistenza più ingente di tutti i paesi europei, cioè la massa di denaro che viene spesa è molto molto forte. Il Giubileo arriva mentre ancora stiamo facendo le rate, no? Vi capiterà di leggere ogni 6 mesi, 7 mesi l'Europa dalla seconda tranche, dalla terza tranche abbiamo raggiunto gli obiettivi, perché siamo ancora dentro quel gioco là fondamentalmente.
Sì.
E il Giubileo arriva per potenziare quella roba. E quindi perché parlare di soldi e di spesa pubblica? Per questo, perché è alla fine di un ciclo e anche perché poi se ci pensiamo bene, come viene giustificato un grande evento a chi magari non gliene frega niente della Porta Santa, del Papa?
Sì, che è tipo chiunque. Per perché anche
la stragrande maggioranza delle persone danno a dire,
incluse le cattoliche.
Ah, mia nonna, no, mia nonna è molto appassionata. Se si sta commuovendo che andrà a Rebibbia a aprire la Porta Santa, però diciamo, tutte le altre persone che conosco in realtà no, non sanno neanche dove si aprirà la Porta Santa, non ne frega niente. Beh, il tema un po' l'abbiamo affrontato anche nelle puntate precedenti, no? Allora, arriveranno più turisti e questo avrà un indotto negli anni successivi perché ci sarà un innesco sull'economia locale, faremo le strutture che non siamo riusciti a fare, però soprattutto si dice arrivano i soldi.
Sì.
Gualtieri va a contrattare col governo, chi per lui, il sindaco in carica, prendiamo le risorse, non avremmo altrimenti, e facciamo quello che dobbiamo fare dal 92, dal 96, dal 2000, insomma tutta una serie di cose. Allora, il tema dei soldi diventa l'elemento di giustificazione forte per ospitare un grande evento che comunque è una forma di disagio per la città, questo è anche abbastanza riconosciuto.
Pacifico. Sì, sì, non penso sia contestato. È un tema dei soldi che si può, mi sembra, io sono, devo dire, affascinato dal modo in cui si può parlare di soldi senza mai nominare il fatto da dove vengono questi soldi e che soldi sono esattamente. Cioè, intendo dire, se questi soldi vengono dalle casse dello Stato, non si capisce la ratio per cui questi soldi ci devono essere adesso, e non si può dire, sai che questa roba non l'ho ancora progettata bene, facciamo che la spendo tra 3 anni. Cioè, perché succede che una serie di opere o le si fa o non le si fa, no? E quindi questo può tagliare poi anche le discussioni, no? Diciamo, politiche, ma che a volte sono anche discussioni magari progettistiche, no? Ingegneristiche, quant'altro. Non c'è tempo per discutere perché i soldi ora ci sono e dopo non ci sono più, no? Come se stessimo, cioè fosse tipo il sole che passa, no? Tu dici, quando si fa una certa ora, tu vedi che il sole passa e dici, no, se la facciamo adesso che fa ancora caldo, poi tra un po' fa freddo, io vado a casa e niente, passa. Ma se i soldi sono soldi in conto capitale, di base tu ce li hai, se non li hai spesi ti rimangono in cassa, non si capisce perché quei soldi dovrebbero andare via. Il mio portafoglio più o meno funziona così. Se invece stiamo parlando dei soldi che dovrebbero arrivare attraverso diciamo questo flusso turistico che chiamiamo pellegrinaggio, anche lì va detto che forse soprattutto nel caso di Roma, non so se la cosa è diversamente visibile magari in altri contesti, ma in realtà non vedo usato come argomento retorico in maniera forte il modo in cui diciamo il giubileo provocherà dei vantaggi economici diffusi. Cioè si parla del fatto che lo Stato dà più soldi al Comune di Roma, ma del fatto che il pellegrinaggio dovrebbe portare più lavoro, questa cosa io non la sento nemmeno dire, no? Nel senso, al di là del fatto se sia vero o non sia vera, oppure che dovrebbe portare, no, un aumento della diciamo prosperità per questa città generale, questo riesce a non essere mai nominato. E quindi sicuramente si parla del fatto che il giubileo porta molti soldi senza poi mai andare a dire, non senso, i principali modi in cui uno si può immaginare che un flusso turistico possa portare soldi, quindi sono, che ne so, l'aumento della ristorazione, l'aumento del lavoro nelle strutture ricettive, di principio si dovrebbe pensare a questo, no? Quindi ci sarà meno disoccupazione o ci sarà un aumento dei salari nelle strutture ricettive, questo non è nemmeno paventato come una possibilità dalle istituzioni, e nel senso non mi sentirei invece proprio di sostenere io questa tesi, anzi mi sento di dire che non sarà quello che succederà. O se ci sarà un aumento di domanda di lavoro, sarà un aumento di domanda di lavoro che però è un lavoro comunque sempre povero, a poche ore, a poco salario e altro che abbiamo già descritto. Però quando invece andiamo a guardare il bilancio complessivo, cioè l'idea che il giubileo è comunque un buon affare come altri grandi eventi, perché alla fine arrivano un sacco di turisti che muovono un sacco di soldi, questi soldi vanno attraverso, no, l'IVA, attraverso una serie di sistemi, diciamo, di tassazione generale, tasse, imposte, vanno a finire le casse dello Stato, che quindi in questa maniera può pagare delle infrastrutture che sono utili sia all'evento in sé e magari anche alla cittadinanza, perché questa più o meno è la storia che viene raccontata. Questa è una storia che noi possiamo facilmente verificare, la possiamo verificare perché a Roma il giubileo avviene ogni 25 anni e la possiamo verificare perché i grandi eventi a questo mondo avvengono in continuazione, diciamo, no? Pensiamo alle Olimpiadi che avvengono una volta ogni 4 anni, i mondiali di calcio avvengono una volta ogni 4 anni, poi sono le Olimpiadi invernali una volta ogni 4 anni, e siamo rimasti soltanto a quelli, diciamo così, rilevanti, proprio particolarmente noti, senza contarne una serie di altri sicuramente di rilievo che per adesso mi sono sfuggiti alla mente. E su questo un po' di precedenti ce l'abbiamo, su come le varie città europee, non europee, se la sono cavata da questo tipo di esperienze.
Sì, diciamo che questo è un argomento proprio che è invecchiato male, perché effettivamente mi facevi pensare adesso mentre parlavi, no? Eravamo ancora alle Olimpiadi del 2020, quindi alla vigilia di questa nuova fase, parlavamo di quanti posti di lavoro avrebbero generato le Olimpiadi se fossero state ospitate a Roma, le famose Olimpiadi che la Raggi non ha voluto fare, per cui gli editorialisti delle cronache locali dei quotidiani romani hanno speso fiumi e fiumi di lacrime d'inchiostro per dire che occasione che stavamo perdendo. E effettivamente era uno degli argomenti forti in tutti i grandi eventi passati, ma è un argomento che è invecchiato male, perché poi in realtà i dati empirici dimostrano abbastanza il contrario. Infatti è curioso che è successa un po' la stessa cosa anche con l'idea che i grandi eventi servissero, diciamo, a rafforzare il brand della città, l'appetibilità internazionale, no? Si citava sempre Barcellona nel 92, è rinata perché ha fatto le Olimpiadi del 92 e quella l'ha fatta conoscere con una grande meta. Sono due cose che si tendono a dire abbastanza poco.
E sì, tanto è solo Barcellona, tipo, è un caso.
Sì, infatti si cita quella per evitare. Un po' perché dal punto di vista, se sono un investimento effettivamente remunerativo, cioè se metto un euro in un grande evento, poi è vero che ne genero 10 nell'economia reale, così detta in questa metafora piuttosto discutibile. In realtà le amministrazioni di città che ospitano grandi eventi molto spesso sono proprio fallite, cioè non sono andate in bancarotta, ma poco ci è mancato. Addirittura ci sono studi che collegano la crisi, uno dei motivi scatenanti del collasso delle finanze pubbliche in Grecia all'indomani della crisi economica globale del 2008-2010, all'aver ospitato il grande evento nel 2004, l'Olimpiadi di Atene in quel caso. Ora ovviamente le cause sono maggiori, no? Qui parliamo eventualmente di inneschi, certo, di una crisi, però fa impressione pensare appunto che eventi costruiti in teoria ad hoc per promuovere lo sviluppo di un territorio diventano invece l'innesco di una crisi sistemica. E si ripete questa cosa in realtà in quasi tutte le Olimpiadi e in gran parte dei grandi eventi su scala globale. L'altro aspetto, quello della brandizzazione, come dicono i sociologi, sì, urbani, c'ha a che fare con il fatto che forse oggi dell'iperturismo non se ne può più veramente, quindi nessuno riesce a dire che sarà un vantaggio rendere più appetibili le nostre città. Anzi, abbiamo accompagnato il dibattito sul Giubileo promettendo che poi in realtà adesso metteremo delle regole, metteremo qualche paletto, perché effettivamente è insostenibile, no?
Sì.
E quindi questi due temi sono tramontati, eppure non è cambiato niente di come facciamo i grandi eventi. Cioè non è che alla luce del fatto che abbiamo più pudore a dire che generano un impatto economico, abbiamo più pudore a dire che sarà un vantaggio far conoscere la città come grande meta attrattiva in giro per il mondo, allora abbiamo cambiato le cose che facciamo. Lo diceva molto bene una delle intervistate nella puntata precedente: parliamo di grandi eventi, parliamo di grandi opere, quasi come fosse un sillogismo. Noi stessi misuriamo l'efficacia dell'amministrazione nell'ospitare, nel promuovere un grande evento, se chiude o non chiude i cantieri in tempo. È un sillogismo molto forte quello di investimenti che arrivano a pioggia e che vanno poi spesi nel minor tempo possibile e tendenzialmente in opere che hanno a che fare con le infrastrutture e con la cementificazione del territorio.
Eh sì, e quindi venendo a mancare questo aspetto retorico legato a un'idea di sviluppo, no, portata dalle grandi opere, a me sembra che rimanga un po' più a nudo quella che invece è un po' una realtà, diciamo, disciplinante, no, anche della gestione economica e pubblica, cioè questo aspetto proprio, no, di un po' di alternanza, di un regime, diciamo, di siccità, di scarsità di soldi, per cui le amministrazioni pubbliche vanno costantemente a tagliare, seguite, intervallate da comunque regolari periodi in cui invece di soldi ce ne sono tantissimi e sono però questa irregolarità del flusso ha delle specificità che secondo me, no, le compagne e compagni che sentiremo oggi, anzi che abbiamo qui in studio, ci aiuteranno a capire, no, cosa vuol dire questa, diciamo, gestione, diciamo, del flusso economico in maniera così fortemente contrastante, ecco, diciamo, se non di annate in annate, almeno di lustri in lustri. Con questo vado a mettere un primo stacco musicale e noi dopo torniamo.
On your jaw, and I am lastly feet is wrapped in gold, silver sleeves left beneath Christmas trees in the snow. And I will take you and leave you alone, watching spirals of white softly flow over your eyelids, and all you did will wait until the point when you let go.
'87-9, state ascoltando Radio Onda Rossa, Cosa succede in città, un approfondimento in occasione dell'inizio del giubileo su appunto cosa succede a Roma. In particolare oggi stiamo parlando di spesa pubblica, abbiamo fatto un mega cappello generale dicendo tante cose, proviamo invece a entrare un pochino più nello specifico, anche forse per facilitare l'ascolto. Dicevamo grandi eventi, giubileo, ma non solo, il giubileo arriva alla fine di 4 anni inaugurati dalla pandemia Covid e quindi dagli stanziamenti, in particolare del Recovery Fund, del PNRR e anche però di misure ulteriori che sono state prese, poi forse ci arriviamo nella chiacchierata. Dicevamo che in realtà tutto questo stanziamento di fondi molto poco è stato giustificato con i temi classici con cui si facevano i grandi eventi negli anni 90 o anche forse prima, sicuramente negli anni 90 e 2000, cioè i tanti posti di lavoro che saranno generati e il rilancio dell'immagine della città nel mondo e della sua attrattività turistica. Si è parlato comunque del fatto che arrivassero i soldi, era una grande occasione. Allora la prima domanda che volevo fare a uno dei compagni che ci ha raggiunto per darci una mano nella conduzione di questa trasmissione: con questi soldi cosa ci è stato detto che si sarebbe fatto? All'indomani del lockdown, quando si è capito che l'Unione Europea avrebbe messo le risorse che non ci sono mai state per intervenire nei paesi, in particolare in Italia, dove sono arrivate la gran parte di queste risorse, quali erano le promesse che venivano fatte e quali erano anche le aspettative che c'erano rispetto a questo?
Allora, sì, abbiamo messo un sacco di carne al fuoco. Questo aspetto, diciamo, del PNRR arriva un po' a quello che è uno dei problemi fondamentali, diciamo, proprio di come è stato ideato il PNRR. Intanto questa logica di grandi momenti in cui c'è grande liquidità e viene lanciata, al contrario di invece un approccio più strutturale che va considerare i bisogni quotidiani e a costruire una strategia nel tempo. Questo è già, insomma, un punto che bisogna sottolineare. Bisognava arrivare alla pandemia per rendersi conto che c'era un problema nella sanità, che si attraversava un periodo lunghissimo di tagli alla sanità pubblica e di agevolazioni e di fondi veri pubblici alla sanità privata, alla sanità convenzionata, per arrivare a iniziare a gridare allo scandalo quando abbiamo visto appunto gli ospedali pieni durante la pandemia, il 2020, la Lombardia e la situazione catastrofica in cui un po' tutto il territorio, tutti i servizi sanitari erano ridotti. Ovviamente quella era già una conseguenza di un più lungo decorso e un più lungo declino della sanità, del Servizio Sanitario Nazionale in Italia. E questi miliardi che arrivano in realtà dal PNRR non vanno poi direttamente a inserirsi sulla sanità. La fetta che la sanità prende del PNRR, alla fine, considerando che nasce proprio dalla pandemia, è abbastanza esigua, non supera, ecco, il 20 miliardi, di cui la parte più interessante dei progetti, quella di cui approfondirò un pochino anche io qua, è la missione 6C1, la missione che praticamente va a creare una piccola riforma delle infrastrutture pubbliche, del servizio pubblico sanitario, introducendo una nuova rete di infrastrutture di comunità, composta dalle case di comunità, le centrali operative territoriali, che sono una sorta di cabina di regia di questa rete territoriale, e dei generali servizi, e l'ospedale di comunità. quindi introduce tre nuove strutture con la promessa di andare a creare appunto una rete distribuita sui quartieri, sui territori in tutta Italia, con oltre 1400 strutture, con circa 1400 strutture. In realtà queste rimangono finanziate solamente nell'aspetto proprio strutturale, quindi si va a creare questa sorta di guscio vuoto, questi poliambulatori, queste strutture, senza prevedere esattamente, senza specificare bene come funzioneranno e soprattutto qual è il contenuto vero di queste cose, al di là degli strumenti, cioè i lavoratori. Quali lavoratori andranno a riempire di significato e di servizi queste strutture? Non viene specificato, intervengono qui, cioè non viene specificato e soprattutto non viene finanziato dal PNRR tutta questa parte del lavoro. Intervengono tutta un'altra serie di fondi annuali del governo e di fondi speciali che però non vanno comunque a coprire l'esigenza totale, per esempio, di infermieri che queste strutture richiedono. Per cui ci sono stime che parlano di decine di migliaia di posti di lavoro mancanti per creare e rendere effettive queste strutture. L'altro grandissimo problema, sempre sui lavoratori di queste strutture, quindi su questo, diciamo, essere un guscio vuoto, questa misura del PNRR, riguarda i medici di base, che sono l'elemento essenziale per dare il collegamento tra questa rete di prossimità di nuove strutture e quella ancora più piccola dello studio medico. Sappiamo che ognuno di noi, no, o ha un pediatra o ha un medico di base a cui riferirsi. Questi dovrebbero prestare servizio all'interno delle strutture di comunità, con un numero di ore che poi viene continuamente contrattato, perché i pediatri e i medici di base in Italia sono un risultato della mutua, quindi un qualcosa che conserva un aspetto privato e anche che viene pagato in base al numero di clienti, che ha uno spazio proprio, eccetera. E quindi ci tengono loro a mantenere questo status un po' più privilegiato rispetto a un qualunque lavoratore pubblico, in un certo senso. Comunque sta di fatto che per un motivo,
anche perché tecnicamente non sono lavoratori pubblici,
esattamente, e quindi per un motivo o per l'altro poi sti medici di fatto non sappiamo se ci saranno all'interno di queste strutture. Senza di loro viene a mancare l'unità, diciamo, prima di tutto il discorso bello della One Health, della medicina di prossimità attenta ai bisogni della persona così come di quelli della comunità, e che interviene con un'equipe multiprofessionale. Se non c'è manco il medico di base, questa equipe si capisce che probabilmente parte più che zoppa.
Sì, diciamo che eravamo partiti da dire non avremo mai più le corsie dei pronto soccorso intasati, no? È troppo pericoloso il fatto che le persone vadano solo al pronto soccorso, bisogna trovare altri strumenti. Hai raccontato in maniera molto chiara come abbiamo fatto tutta una serie di gusci vuoti e siamo più o meno al punto di partenza, con ancora meno personale, medici più invecchiati e via dicendo. Mi verrebbe da chiederti, rispetto a questo, l'enorme flusso di persone che si aspetta col giubileo, come lo affrontiamo, visto che la situazione non è migliorata dal punto di vista dell'erogazione dei servizi?
Questa è una bella domanda, che poi si inserisce su una questione che, diciamo, in questi giorni si sta aprendo, cioè il fatto che comunque appunto è previsto che ci sia un certo afflusso di pellegrini. Sappiamo che lo stato del servizio purtroppo sanitario è al collasso e che in particolare ci sono dei problemi enormi, che anche per esempio nell'attività dello sportello sanitario Mammut a Rebibbia sono molto diffusi, come quello delle liste d'attesa. C'è sempre nella prenotazione, in particolare di alcuni servizi, ma in generale, un problema che non viene rispettata la priorità assegnata dai medici o di base o specialisti nelle ricette. Quindi di fatto io vado con il bisogno di fare per esempio un'ecografia entro una settimana piuttosto che 30 giorni, e invece mi viene dato un appuntamento a distanza di mesi e alcune volte addirittura di un anno o più, e non si capisce come si farà coi pellegrini. Al contrario si muove Gualtieri, che invece ha rilanciato con questo accordo con la Santa Sede, col Vaticano, la carta del pellegrino con degli sconti che non si capisce bene, per i pellegrini, e questi prevedono anche l'accessibilità ai servizi pubblici di Roma capitale, sanitari, gratuiti, a patto di aver fatto questa iscrizione,
questa Fidelity Card,
esatto,
se mi permetti.
Che, a proposito di quello che dicevamo prima di mosse di brand, questa ha tutto l'aspetto di essere una mossa di brand, perché pure il pellegrino che si fa la carta, bravo dirigente, va sul sito, poi si troverà a arrivare all'ospedale e se deve fare un'ecografia comunque la deve fare tra 6 mesi e non so se si può fermare con i prezzi di Airbnb o comunque di qualunque affitto anche breve a Roma.
Diciamo che sanità territoriale, liste d'attesa, difficoltà effettivamente a coprire i bisogni che vengono espressi, sono temi appunto che probabilmente riguardano tutto il paese. A Roma hanno un loro specifico anche rispetto al grande evento che arriva, ma non solo. Voi ve ne state occupando rispetto a una vicenda ancora più particolare, no? Quella di una di quelle strutture che proprio dovevano servire a questo in teoria, no? Villa Tiburtina, l'idea sarebbe stata, sarebbe forse tuttora, che sia qualcosa di diverso da un guscio vuoto.
Questo è esattamente quello che ci stiamo applicando a fare ormai da quando è nato il progetto del PNRR. Noi avevamo già iniziato prima a chiedere la riapertura della struttura Villa Tiburtina, che poi con l'arrivo del PNRR è diventata una delle strutture, anche grazie a tutta la pressione, la lotta e i rapporti di forza esercitati, inserite all'interno di questo piano. Sono circa 230 nel Lazio le strutture appunto del PNRR, tra cui c'è appunto Villa Tiburtina. In particolare ovviamente siamo nella città di Roma, cioè che assorbe la maggior parte delle strutture del Lazio in modo abbastanza sproporzionato, no? Quindi già su questa missione ci sarebbe tanto a dire rispetto alla distribuzione delle strutture. Ora, nel nostro caso però, la struttura effettivamente andava a servire un quartiere dove non c'erano presidi, non c'erano altri punti di accesso, quello era chiuso da anni, praticamente decenni, se non per minimi servizi, e quindi era giusto, diciamo, intervenire con la riapertura. Ora, tra però il modo di aprire, ci sono grandi dubbi, purtroppo, proprio per quello che dicevamo prima dei gusci vuoti. Ci sarebbero bisogno di tutti di una serie di servizi che sono stati anche evidenziati sia nel lavoro che lo sportello conduce tutte le settimane, questo lavoro sulle liste d'attesa, in generale sulla presa in carico e l'accessibilità, i problemi di accessibilità al Servizio Sanitario Nazionale, ma che poi noi avevamo iniziato a studiare, anche a cercare di comprendere con un questionario dei bisogni. Ovviamente in primis c'era bisogno di una struttura di prossimità, questo era evidente, perché chiunque ha bisogno di fare qualunque cosa doveva andare fuori dal quartiere, che quindi è già una dinamica sbagliata. Tra l'altro attualmente le ASL governano dei numeri enormi di persone, quindi c'è un problema di distanza tra le persone e i servizi. Quando sono nate le USL, quando nasce il sistema sanitario, il servizio sanitario è minore, questo rapporto che oggi l'ASL, diciamo l'azienda, perché purtroppo sono diventate pure aziende, questo è il nocciolo fondamentale poi di tutti questi tagli e di tutti questi problemi. L'ASL più piccola conta credo 300.000 abitanti e sta in Molise. Lo stesso problema viviamo a Rebibbia, in cui l'ASL Roma 2 è assolutamente difficile in molti casi da raggiungere per quanto riguarda la direzione. Ci si riesce solo piano piano, con molta fatica, a creare un rapporto con i servizi e i singoli lavoratori e le singole unità, le UOC dell'ASL, però rimane questa distanza, per cui è difficile accedere alle informazioni, è difficile capire che cosa succede in una casa che si chiama di comunità come Villa Tiburtina, dove è previsto in teoria che ci sia una forma di coinvolgimento della comunità. Di fatto invece noi dobbiamo chiedere sempre trasparenza, ogni atto, ogni questione dobbiamo andare a chiederla direttamente alle amministrazioni, anche, diciamo, come dire, a brutto muso, perché manca il collegamento, questa prossimità effettivamente tra i quartieri e le amministrazioni, i servizi. Questo è uno dei problemi fondamentali, per cui nel creare un po', immaginare di cosa c'è bisogno in quartiere, come potrebbe essere Villa Tiburtina, noi per esempio una delle prime cose che diciamo è che dovrebbe essere una realtà che governa il PNRR, parla di ogni 40-50 mila abitanti una casa di comunità, andrebbe ridotto e portato intorno ai 20-30 mila abitanti, quindi il nucleo che un pochino si relaziona, diciamo, le comunità di riferimento di questa casa, e andrebbe riempito di, ovviamente, prima di tutto i medici di base che lavorano nel quartiere, che sono le persone che conoscono, che hanno come la prima presa in carico e conoscono di tutte quanti gli abitanti, in teoria, della zona. Questo non sappiamo se effettivamente è vero, così come non sappiamo ancora tutt'oggi quali servizi poi esattamente andranno all'interno della casa di comunità, che è ovviamente principalmente, diciamo, un poliambulatorio, ma deve avere una serie di servizi comunque specialistici, anche di medici specialisti, e non è chiaro quale, così come non è chiaro tutta la parte dei servizi sanitari, sociosanitari, quindi esattamente come avverrà l'integrazione tra i servizi sociali del comune e del municipio e quelli sanitari della ASL, e quanti assistenti, quanti psicologi ci saranno, quanti mediatori culturali in un quartiere che ha già, per esempio, evidenziato all'interno della nostra attività un forte bisogno di mediatori linguistici anche nell'accesso ai servizi sanitari. Spesso capita che addirittura abbiamo incontrato minori che non avevano un pediatra per le difficoltà burocratiche nel comprendere già sia il linguaggio burocratico che quello italiano, no? E quindi, cioè, come dire, la casa di comunità dovrebbe coprire anche tutti questi bisogni, diciamo.
Sì, diciamo che nessuno vuole mettere limiti all'ampiezza delle comunità umane, ci auguriamo che siano sempre più espansive, ma se il tema è pianificare dei servizi che invece lavorino sulla quotidianità, sulla relazione con le persone, c'è un limite finito a quello che degli specialisti e dei tecnici possono fare ogni giorno, ed evidentemente aver trasformato i servizi pubblici fondamentalmente in delle erogazioni di prestazioni, e quindi aver mano a mano convertito l'idea di accesso universale a un bene immateriale nell'idea che ci sia la contabilità spiccia da portare a casa, e quindi più si fanno numeri e più fondamentalmente si è bravi, si è tradotto poi in questo gigantismo pachidermico che oggi rende molto 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 complicato l'esercizio effettivo di un diritto. Noi ci tenevamo ad arrivare qua anche non a caso come terza trasmissione, no? È un po' come a dire: mentre facevamo la città turistica, mentre cementificavamo mezza Roma, mentre rilanciamo per l'ennesima volta questo modello d'accumulazione, lasciatemi passare il linguaggio vetero, quello che succede effettivamente nella vita quotidiana delle persone è questo, materialmente è questo, nonostante poi i soldi pubblici in teoria sulla sanità li stiamo mettendo, perché appunto la missione del PNRR esiste, ma per fare i gusci vuoti, non soltanto di sanità, non soltanto la sanità territoriale, non soltanto sulla sanità c'è questo tipo di processo di dinamica, una condizione che riguarda, direi, a 360 gradi la vita soprattutto dei quartieri popolari, cioè una divisione di classe abbastanza netta della città. Io vi direi, se siete d'accordo, di prenderci una pausa musicale e andare a affrontare altre questioni nella vita delle persone di questa città che sono impattate da questo processo.
Vai. We'll be right back.
back in line. Going not quite as far, but in half the time. Everyone's happy, they're finally all the same. Cause everyone's jumping everybody else's train.
Allora, abbiamo parlato di sanità e quindi abbiamo parlato evidentemente, soprattutto no, abbiamo solo una premessa, poi magari ci siamo un pochino persi su questo aspetto, un po' su questo grande afflato che c'è stato in parte post pandemia e in parte proprio dovuto poi alla natura del giubileo. Parlavamo di brand e insomma non ci possiamo dimenticare che la Chiesa Cattolica indubbiamente ha un forte brand che mantiene diciamo solido da più di un migliaio di anni, due in base a come li conti, diciamo su questo quindi si sta poi anche riciclando tanto nel dire che avrebbero fatto un giubileo che non è solamente il grande evento, che è il giubileo, no, dedicato alle persone con maggiori fragilità. Ci raccontavano qui un redattore di studio appunto della commozione di parenti legata al fatto che il Papa andrà anche a Re Bibbia ad aprire la Porta Santa, una serie diciamo di aspetti come vogliamo dire tra il folcloristico e il diciamo e il retorico sicuramente in teoria c'è un racconto anche che ci vuole dire che questa attenzione al sociale, al di là di questi gesti retorici, poi la vedremo concretamente con dei piani operativi che riguardano sempre il giubileo.
Sì, diciamo, questo è un po' l'altro tema forte in generale di questo ciclo di grande disponibilità di fondi pubblici, no? Se vi ricordate, PNRR, sicuramente la sanità perché usciamo da una pandemia, ma poi c'era il tema di dobbiamo fare la transizione ecologica e digitale, e per farla però dobbiamo rinforzare la coesione sociale, perché se non diamo gli strumenti a tutte e tutti di perseguire questa strada non ce la faremo mai. Se leggete il report della Commissione Europea negli ultimi 7-8 anni sulle politiche di coesione e sugli altri temi, è tutto un tentare di misurare le distanze che ci stanno tra le regioni in termini di livelli di istruzione, livelli di reddito, chi sta andando indietro, chi è rimasto intrappolato in uno sviluppo intermedio, per usare il lessico di questi report, e chi invece sta trainando, perché la preoccupazione è appunto che il divergere delle condizioni materiali di vita delle persone diventi un ostacolo effettivo alla possibilità di realizzare politiche, e quindi i soldi devono andare là, tanto più il giubileo che ha le caratteristiche che venivano ricordate prima, un evento. Adesso anche questa settimana sono usciti gli editoriali che ci ricordano che il giubileo nasceva come remissione dei debiti. Direi però di su quelle della sera, ma mi potrei sbagliare.
Sì, però lei si riferisce non al giubileo cattolico, ma
sì, quello, sì, ma insomma,
diciamo nella società ebraica, però vabbè.
Il brand che si vende effettivamente questo, tanto che direi che Roma Capitale ha dedicato un ufficio di gabinetto del sindaco al giubileo delle persone, potrei sbagliarmi il nome tecnico degli uffici, perché poi queste cose, un'altra se notavo, no, anche sul PNRR rispetto a quello che veniva detto prima, hanno sempre un lessico ex novo ogni volta, cioè ogni volta si fa un ufficio c'ha un nome diverso, ogni volta si inaugura una politica c'ha una missione diversa che parte da zero, che istituisce le case di salute che prima non esistevano, cioè c'è sempre un tentativo di raffigurarsi con un intervento dal momento zero che inizia una storia completamente nuova e progressiva. Questa storia nuova e progressiva in larga parte doveva essere legata, sarebbe dovuta essere legata all'affrontare le condizioni di chi sta messo peggio in questo paese. Tra quelli che stanno messi per definizione peggio ci sono gli abitanti dei quartieri di edilizia residenziale pubblica. Per definizione dico, perché proprio le case popolari vengono assegnate a chi sta peggio e quindi diventa un po' una tautologia. Effettivamente si concentrano dentro i quartieri di edilizia residenziale pubblica le persone che studiano meno, che hanno più probabilità di andare in carcere, che hanno dei redditi più bassi, che spesso sono meno occupate, e via dicendo su tutte le possibili statistiche che trovate. Devo dire, io mi tradisco, sono geografo di formazione, sono molto comodi i quartieri di case popolari, perché a differenza di tutti gli altri partner insediativi che hanno delle complicazioni,
la trasformazione è complessa, invece le cose rimangono stabili,
ce l'hai dove abitiamo noi, è proprio bello bello chiaro, è tutto concentrato, molto molto preciso, funzionano tutte le statistiche che provate a fare. L'erogazione dei fondi pubblici in questi contesti, in larga parte, forse la questione più mediatizzata è stata, potrà essere l'occasione per risolvere alcuni dei problemi cronici, soprattutto rispetto alla manutenzione degli stabili, al fatto che piove dentro le case, al fatto che le strutture fisiche di questi quartieri sono completamente deteriorate, spesso inadeguate a ospitare delle persone, le muffe, il sovraffollamento abitativo, no? Un po' perché poi era anche l'indirizzo della politica generale, cioè si è fatto un 110% per le seconde case al mare, i bonus facciate, quindi ci si aspettava che, se non proprio specificamente sui quartieri popolari, sarebbe arrivato almeno anche là. E qui direi che passo il microfono, perché vorrei chiedere invece com'è andata da questo punto di vista a Roma, in particolare a Quarticciolo.
Com'è andata? È andata male. La risposta è retorica, per forza. È andata male perché appunto questo super bonus che è stato stanziato inizialmente con il governo Conte e poi rifinanziato con il governo Draghi col PNRR appunto nel 2021, e in realtà è ancora... sta ancora producendo i suoi effetti, in teoria, nel senso anche il governo Meloni l'ha portata avanti e finirà poi di proroga in proroga. La prossima proroga sarà il 31 dicembre del 2025 e Meloni l'ha ridimensionato in parte, però insomma continua ad essere continua ad essere finanziato, in teoria applicabile. Cosa è successo nelle nostre periferie? Cosa è successo per il PNRR? Quindi il super bonus 110% è applicato per gli edifici pubblici e quindi nelle case popolari? La risposta è no, nel senso che questo vale per tutta Italia, non vale solo per i nostri quartieri di case popolari. Ed è emblematico, diciamo, di come viene concepita un po' quello di cui parlavamo anche prima, no? Di come vengono spese le risorse pubbliche nel nostro paese. Risorse che poi non sono, diciamo, risorse del nostro paese in teoria, tra virgolette, ma sono finanziate da tutti i paesi europei, sono risorse europee e destinate all'efficientamento energetico degli edifici. Hanno quello come obiettivo e tra gli edifici ci sono anche gli edifici pubblici, e nel nostro paese non è stato applicato per gli edifici pubblici, ma solo nel privato. E diciamo che in linea generale è un'occasione mancata. È un'occasione mancata perché avevamo la possibilità di mettere in sicurezza, per appunto rendere sia più, ristrutturare edifici pubblici anche banalmente, a parte l'efficientamento energetico, ristrutturare degli edifici che stanno cadendo a pezzi. Alcuni per esempio nel Quarticciolo non hanno ricevuto degli interventi dagli anni 30, quindi considera in che stato sono. Hanno ancora all'interno molti di questi edifici di case ERP strutture, tubi in Ethernet, ancora esistono i lavatoi all'interno delle cantine, le vasche in Ethernet, quindi stiamo parlando di condizioni che da un lato abbiamo le muffe e le infiltrazioni, dall'altro abbiamo anche c'è ancora dei materiali tossici all'interno di queste palazzine. Quindi era
automatico dire che non solo non facciamo niente per curare le persone, ma non facciamo neanche niente perché non si ammalino, no?
Esatto, quindi collegato anche al discorso che facevamo poco fa. E quindi era un'occasione per ristrutturare questi edifici e anche ovviamente per l'efficientamento energetico, quindi per la coibentazione dei palazzi, Poi là bisognerebbe anche andare ad indagare su come è stata fatta questa coibentazione in altri, su altri edifici, appunto non quelli pubblici, però là ci inoltriamo in un discorso troppo lungo e tecnico soprattutto. Quello che ci interessa sottolineare è appunto che è un'occasione persa assolutamente, e soprattutto di fronte al fatto che nel momento in cui ci interfacciamo con l'ente pubblico, che in questo caso è ATER, che fa capo direttamente alla Regione Lazio, che poi è quella che poteva stanziare queste risorse per le case del Quarticciolo, ma non solo, di tutte le case popolari di Roma, che avevano bisogno di questi interventi, ci viene detto non ci sono le risorse per le manutenzioni straordinarie, non ci sono le risorse per la ristrutturazione dei palazzi. A quel punto gli è stato avanzato in tutti questi anni questa possibilità, il fatto che le risorse c'erano e ci sono ancora a disposizione delle risorse straordinarie, e non ci chiediamo perché di fronte a queste risposte non vengano utilizzate, dato che ci sono. E addirittura in parte la vecchia amministrazione della regione aveva provato a stanziare queste sotto spinta dei sindacati, dei movimenti di lotta per la casa, dei comitati che stanno nei quartieri di Caserp, aveva provato a stanziare queste risorse, ma poi alla fine non sono state in realtà non sono state applicate, perché pare che insomma in questo percorso le ditte che dovevano partecipare alla gara hanno mandato vuoto il bando per la gara d'appalto. E quindi insomma ci troviamo ad una situazione paradossale: le risorse pubbliche vengono sperperate in questo caso per favorire i privati e i cantieri edili all'interno dei palazzi privati. Io penso che ci sia una questione anche rispetto a tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora, e che è strettamente legata al discorso di come vengono spese le risorse, e che non c'è, e quindi discorso anche dei grandi eventi come il Giubileo, come può essere un momento come le Olimpiadi, in questo caso parliamo del Giubileo, e che non c'è un piano, una pianificazione di quello che si vuole fare in una città, in una metropoli come quella di Roma, dove le periferie sono parte integrante e dove ci vivono la maggior parte delle persone di una città così grande, e non si ha un'idea e una pianificazione puntuale di quello che servirebbe alla città nel suo complesso, periferie e centro della città. Quindi le risorse vengono spese insomma un po' in maniera anche estemporanea per favorire il potere di turno, o per lasciare insomma in mano tutto comunque al libero mercato, nel senso alla competizione che ci può stare all'interno di una metropoli rispetto all'accaparramento di risorse pubbliche. Non c'è una programmazione, una pianificazione che vada sul lungo periodo, perché per ristrutturare 50.000 appartamenti in possesso del pubblico, dell'ATER e del Comune di Roma, ci vuole una pianificazione di 10 anni.
Questo qua è un tema che tornava anche questo è un tema che tornava anche un po' nelle puntate precedenti, no? Ci sono delle parole che a un certo punto sono state inevitabilmente bandite dalle politiche pubbliche. L'altra volta parlavamo di esproprio, che sembra ormai come andare a rubare nei supermercati, parlare di fare l'esproprio di un suolo, soprattutto quando parliamo fondamentalmente di opere di pubblica utilità o di spazi da preservare la speculazione, perché poi invece quando serve per fare il TAV o per fare lo stadio è uno strumento che non spaventa per niente.
E quando parliamo di pianificazione, forse evidentemente il pensiero, se non all'esproprio proletario, evidentemente a Stalin direttamente.
Sì, ai quinquennali, sì. Per cui appunto anche la tratta si dice: no, bisogna pianificare facendo, prevedendo il meno possibile, essendo pronti a dove tira il vento, fondamentalmente, no?
Sì.
Però mi verrebbe da chiederti: è andata molto male sul 110, evidentemente non stiamo pianificando gli interventi per la ristrutturazione degli immobili. Ma quindi stiamo investendo fortemente sui servizi territoriali, stiamo invece costruendo sullo spazio pubblico e su tutto il resto di quello che compone un quartiere degli investimenti particolarmente efficaci e mirati?
Guarda, le due cose vanno di pari passo, nel senso che perché io appunto quando parlo di pianificazione non parlo solo ed esclusivamente rispetto a le opere architettoniche, no? Quando parliamo di pianificazione dovremmo pensare appunto, detta in maniera molto banale, vado a ristrutturare un edificio perché lì ci voglio fare qualcosa e perché deve avere un'utilità, non a caso, no? Quindi le due cose vanno di pari passo, perché l'esempio è quello di Quarticciolo, ma anche altri quartieri di Casa Erpa hanno la stessa problematica. Essendo un quartiere totalmente di case popolari e gli edifici sono tutti in questo stato, se non penso di ristrutturare gli stabili ho anche difficoltà ad aprire nuovi servizi, perché per aprire nuovi servizi dovrei rendere agibili i piani terra, dovrei appunto anche ripensarli in qualche maniera, perché sono anche stati costruiti secondo le esigenze di quel periodo storico. Le esigenze intanto cambiano, per questo vi racconto che non c'è una pianificazione, non c'è una pianificazione di tipo urbanistico a 360 gradi, quindi dell'edificio fisico, ma anche dei servizi che bisognerebbe garantire in un quartiere periferico, come no, insomma, in un quartiere che ovviamente ha le sue esigenze. E oltretutto i servizi che già invece esistono sono lasciati un po' a se stessi, abbandonati a se stessi, e vengono sempre di più depotenziati, come abbiamo sollevato la questione che si ricollegano all'intervento precedente, per esempio del consultorio che è ubicato in un edificio di case popolari. Nonostante la sua necessaria presenza all'interno del quartiere e essenzialità come servizio, a causa dei tagli di cui parlavamo prima, non viene garantito un servizio quotidianamente, perché appunto c'è un problema di mancanza di personale, quindi i medici presenti, le infermieri presenti, non esiste l'ostetrica, c'è tutta una problematica, e quelli presenti si devono dividere tra i diversi consultori di tutto il quinto distretto, parliamo di migliaia e migliaia di abitanti, questo per fare l'esempio del consultorio, ma possiamo parlare benissimo, e anche lì le due cose sono collegate, per esempio dello stato degli edifici scolastici. Anche quello è un tema fondamentale: da un lato abbiamo degli edifici scolastici che andrebbero anche lì ristrutturati, e dall'altro mi pare che da questo punto di vista qualcosa si stia facendo, però dall'altro abbiamo un ministro come Valditara che decide portare avanti l'ennesimo dimensionamento. Ovviamente sottolineiamo il fatto che non è né il primo né l'ultimo ministro che porta avanti questa questione del dimensionamento scolastico, lui è l'ennesimo, e ha portato avanti questa legge del dimensionamento scolastico, che è stata applicata dalla Regione Lazio, e guarda caso molte delle scuole che hanno subito questo dimensionamento sono proprio quelle delle periferie, e ha anche l'unica scuola di Quarticciolo, ma parliamo anche di Tor Sapienza, parliamo anche di Torre Maura, tutti i presidi che sono fondamentali nei nostri contesti, e appunto vengono assolutamente depotenziati e ridimensionati. Quindi anche qui per dire che le due cose vanno di pari passo, e la distribuzione delle risorse pubbliche, che siano tutte all'interno direttamente da parte dello Stato italiano o come risorse europee, sono applicate in maniera insomma non pianificata e non sicuramente non per migliorare la vita di chi sta nei nostri quartieri.
Su questo a me mi fa spesso riflettere, in specie se c'è qualcuno che mi conosce che ci ascolta, perché probabilmente avrà sentito questo discorso 160 volte, quindi mi auguro, nel caso cambiate canale, cioè, lo dico.
Speriamo che ci ascolti anche chi non ti conosce.
Esatto, perché mi frequenta meno, insomma. Però no, è uno dei temi, dicevi, facevi un bel quadro insomma della situazione nei quartieri edilizia residenziale pubblica. Noi ne parlavamo un po' nella prima puntata rispetto alla questione degli studentati, dei siti user cosiddetti, abbiamo giocato pure un po' intorno a questo termine. E sul fatto che si parla molto spesso delle nuove figure dell'emergenza abitativa, no? Adesso l'emergenza abitativa è composta da single più che da famiglie, piuttosto che in realtà il sistema di politiche pubbliche sulla casa esclude quelli che stanno nella famosa zona grigia, per cui non sono abbastanza poveri per rientrare dentro una casa popolare, ma non sono abbastanza ricchi per andare sul mercato. Di questo è piena la letteratura scientifica, quasi ogni giunta che sale in carica al comune o alla regione fa un atto specifico per intervenire su questa questione, in genere è un'altra maniera di rubare soldi, però almeno c'è un focus specifico. Quello di cui secondo me si parla veramente molto poco è la condizione, credo anche molto specifica di Roma, di come l'emergenza abitativa sia una condizione ereditaria. Cioè sarebbe super interessante andare a vedere quante persone nascono nelle case popolari e nell'arco di generazioni non riescono a migliorare la propria condizione reddituale a livello tale da non essere più aventi diritto a un alloggio. Tanto che subentrare dentro un alloggio di case popolari dove abitavano i tuoi genitori o tuo nonno è una cosa normata dall'ente per il diritto, dell'ente per l'edilizia residenziale pubblica, l'ATER famosa, cioè proprio previsto che se te non superi i 20.000 euro di reddito l'anno e c'hai tutte le sfighe che ci devi avere per il diritto a una casa popolare, che ogni anno aumentano, ma tanto aumenta anche la platea di quelli che stanno messi peggio, lo puoi fare. Allora, rispetto a questo, che è una condizione penso nei quartieri.
Beh, e del resto, come dire, da un punto di vista sempre, no? Della mediatizzazione, no? Poi della ricerca del colpevole, dell'ingiusto benefattore, no? della welfare queen, dicono nel mondo anglosassone. Alla fine, paradossalmente, no? Se tu vivi nelle case popolari, poco poco non c'hai diritto, perché poco poco hai un reddito superiore, e questo è un grosso disonore. Cioè, nessuno la prende come una prova allora del successo, no? Di quel momento, di quel meccanismo sociale, no? Cioè, vedi, tu sei entrato nella casa popolare, ma poi in realtà a un certo punto hai avuto un maggior livello di benessere che ti permette, no, di uscirne fuori. Questo in realtà è stato visto come un'enorme onta che evidentemente tradisce il fatto che tutte quante le persone sanno che in realtà le case popolari non sono pensate per essere un meccanismo trasformativo.
Esatto, allora, però il tema a cui la riera è esattamente questo, cioè rispetto a una condizione che sembra immobile addirittura per generazioni, per cui sembra che dagli anni 40 sei la discarica della città e sei destinato a essere questo, noi dagli anni 40, altri dagli anni 70, qualcuno dagli anni 20, insomma, però a parte le rare eccezioni per cui citiamo Garbatella, che adesso è diventata vicina all'università, per il resto tendenzialmente sembra una condizione immutabile. Invece mi verrebbe a chiederti cosa si potrebbe fare, cioè quali sono invece gli strumenti e gli interventi che sarebbero necessari, che chiedete nelle rivendicazioni portate avanti sul territorio, che comunque vi aspettereste che venissero intraprese dalle amministrazioni?
Questa era difficile, eh?
È difficile, sì. E spero di aver inquadrato la domanda. Però prima volevo fare, sicuramente non bisogna fare, perché sennò parliamo sempre di ADER, non bisogna proporre quello che ha avanzato il Comune di Roma. Cioè, non so se avete visto questa proposta del co-housing, no? Nel senso che noi non siamo parenti, siamo amici, però siamo poveri e quindi c'è la possibilità di vivere insieme in due, in tre, così. Allora, in questa proposta per esempio è una proposta che in via straordinaria, cioè che può essere ammessa all'interno delle case popolari, non è una proposta assurda. Il problema è perché è pensata come quasi come soluzione di tutti i mali, che è allucinante nel momento
che di
in
principio
cui...
vorrebbe rispondere al tema, no? Che le case erano state pensate per dei nuclei più grandi, ma diciamo i nuclei di adesso devono essere più piccoli, quindi che facciamo, dividiamo le case o aggreghiamo i gruppi, perché col cavolo che è tutta una casa grossa al doppio.
Siccome secondo queste anche statistiche ci sono più, cioè non ci sono i nuclei così grandi, ok, e bisogna anche favorire, no, i lavoratori poveri, i single, le coppie senza figli, che comunque non hanno dei redditi molto alti, si è proposta questa, questa cosa. E, io credo che è una domanda molto complicata, perché non c'è, cioè nel senso, penso qui viene prima l'uovo la gallina, nel senso che è tutto molto correlato, perché non è una questione solo di casa, no? Quindi il problema del fatto che non ci sia una mobilità sociale all'interno dei quartieri popolari, e quindi da padre fino a, dal nonno fino al nipote si rimane lì perché non c'è il miglioramento di una condizione sociale, riguarda il fatto che sia i quartieri di Caserpe sono molto isolati e marginalizzati, no? E quindi non voglio parlare di ghetti perché non è un termine che non è appropriato per i nostri, per le nostre periferie, però è vero che c'è un isolamento di questi quartieri. E poi c'è una questione che riguarda sia appunto le proprio le condizioni delle periferie, il fatto che non ci siano servizi, che non ci siano possibilità altre, che non c'è un accesso all'educazione di un certo tipo di educazione rispetto a quello che dicevo prima, no? Viene dimensionata la presenza delle scuole, quindi non c'è un accesso all'alta formazione, per esempio. I laureati sono sempre di meno, c'è un abbandono scolastico importantissimo, quindi tutti questi sono elementi che non aiutano alla mobilità sociale. E poi c'è tutta la questione, quindi è una questione di come sono conformate le periferie, di che servizi ci sono, e poi c'è tutta una questione riguardo ai livelli di reddito, ovviamente, che insomma più si va avanti e più qua peggiora la situazione, e livelli di reddito sono molto bassi perché i lavori e le occupazioni a cui hanno accesso le persone che abitano dentro il quartiere sono lavori molto poveri all'interno dei servizi alla persona, nell'ambito, nel settore delle pulizie di uffici o anche presso delle famiglie, e nella ristorazione sappiamo che gli salari sono bassissimi. Quindi nei nostri quartieri, nelle nostre periferie c'è anche un concentrato di questo, che l'accesso alle occupazioni sono occupazioni che hanno dei salari molto, molto bassi. Devo dire anche che non è tutto così. Vai.
E questo pure è un tema che più o meno nelle puntate usciva, no? Cioè la città del turismo, la città del cemento è una città che nel mercato del lavoro costruisce basse qualifiche, bassi salari, spesso anche ormai orari spezzettati, no? Cioè che se il modello di sviluppo è legato a questi settori trainanti, l'effetto sul mercato del lavoro è quello fondamentalmente della diffusione di questa figura metodologica che è il lavoratore povero, il working poor, che adesso va molto di moda, che però poi concretamente vuol dire quello che raccontavi adesso, questo tipo di occupazioni nei nostri quartieri.
Sì, volevo solo aggiungere il fatto che nel quartiere comunque si vede come nel tempo, cioè puoi avere una fotografia a seconda dell'età delle persone di come è cambiato anche il lavoro nel tempo, no? E anche quindi chi abita dentro le case popolari, c'è la differenza tra i nonni e i nipoti, quindi c'è anche una stratificazione, non è che tutti lavorano nella ristorazione o nella logistica, anche quello è un lavoro, o nell'edilizia o nel settore delle pulizie, soprattutto le donne lavorano come nelle pulizie o ai servizi alle persone anziane in particolare. No, non tutte le persone fanno quei tipi di lavori, soprattutto diciamo le persone che arrivano da, che stanno a quarticione magari anche da 20 anni, però sono arrivano da altri paesi, sono arrivate da altri paesi anche tanto tempo fa, quindi rispetto alla loro dal loro paesi di origine, oppure le persone giovani accedono a quei lavori, le persone più in avanti con l'età sono anche persone che stanno all'interno di delle municipalizzate, per esempio lavorano per AMA, per ATAC, quindi vedi anche come è cambiato nel tempo il lavoro. Questo non voglio dire che sono persone sicuramente più benestanti rispetto a quelle di cui parlavamo prima, però magari parliamo anche di famiglie monoreddito, quindi non
più
sono
stabili, no?
Più stabili,
diciamo,
sicuramente
una fotografia dal vivo di quello, diciamo, in apertura di trasmissione sul blocco del turnover, cioè il fatto che per un'intera generazione si sia smesso in una città che vive molto di servizi, di gestire il mercato, di regolare il mercato del lavoro anche attraverso l'assunzione nelle grandi aziende di servizi municipali, ha avuto come effetto il fatto che adesso ci raccontai, ma è abbastanza plastica una lista, un gap generazionale tra chi ha agganciato ancora il treno delle assunzioni in Amaiata e chi invece è arrivato nel mercato del lavoro dopo.
Sicuramente c'è l'ultima cosa importante da dire, è che in questo cambiamento che c'è stato nel tempo, quindi stratificazione all'interno del quartiere stesso, ci sono, secondo me si può dire così, diverse livelli appunto di reddito, diverse occupazioni che si cambiano a seconda, no? Si può parlare proprio di generazione, però per semplificare di che generazione stiamo parlando, ci si rende conto che è cambiato anche il rapporto di forza che hanno questi strati all'interno di un quartiere. Parliamo di 6.000 abitanti, però penso che sia stratificato così anche tutta la periferia di Roma, con le dovute differenze, come siano cambiati anche i rapporti di forza nel tempo, e quindi oggi chi abita nelle periferie non è più in grado di contrattare e di rivendicare al Comune di Roma, allo stato di questo paese, il fatto che bisogna ridistribuire le risorse in maniera adeguata, e questo è un dato di fatto che ce lo possiamo dire, insomma, che è così. E per questo sempre di più tagliano i servizi, tagliano i salari, tagliano tutto quello che possono tagliare laddove non c'è un problema. Nessuno rivendica il fatto che delle risorse pubbliche vanno distribuite a tutti.
Sì, diciamo che questo poi ci riporta un po' al tema della puntata di oggi, no? Cioè, perché poi l'erogazione di fondi pubblici funziona come una pioggia che arriva dall'alto, e se ti bagna sei fortunato, se no vuol dire che ti ha detto male, ma in assenza di una contrattazione pubblica, di un dibattito intorno all'allocazione di queste risorse, fondamentalmente è un privilegio che ti può toccare o non toccare abbastanza randomicamente, poi in realtà abbastanza orientato da dove ti trovi nel livello di gerarchia sociale. Io forse mi prenderei anche ancora un po' di musica prima di tornare a voce. Vai.
Deep, deep down. Don't you
Era Mike Patton con Deep Down da un live, perché non l'ho mai trovato la canzone in studio, ma magari non mi sono impegnato abbastanza, anche se non mi piace mettere live in radio. Noi torniamo invece live, sì, a Radio Onda Rossa, sono le 19:39 e con questa noi andiamo a concludere la puntata di oggi e in realtà anche questo ciclo che abbiamo voluto fare per questo dicembre, un ciclo di 3 puntate in cui iniziare, insomma, a dare qualche contributo all'analisi di quello che questi grandi eventi provocano nella nostra città e ovviamente non solo grande dibattito interno se questo ciclo dovrebbe proseguire oppure no, tra i pro registriamo il fatto che questo ci risparmierebbe di dover fare un momento di conclusione adesso e sicuramente questo va molto in alto, però noi ci proviamo lo stesso e poi alla peggio faremo che proseguiamo altrettanto dopo le conclusioni, nel senso che mi sembra che da questi 3 appuntamenti che ci siamo dati evidentemente no, i temi un po' si rincorrevano anche nella puntata di oggi, purtroppo le compagne che sono ospiti qui con noi l'abbiamo fatte dialogare un po' poco tra di loro come scambio come dire proprio verbale, ma invece sì nei temi, in altre puntate ci è venuto magari un po' meglio questo gioco e vabbè è andata così, ci dispiace. Fatto sta che sicuramente no, si nota, mi sembra, il dipinto diciamo di una città, ma una città che sente specchio una situazione più ampia, una città che in qualche modo è governata in un modo no, che non assomiglia a quello che tradizionalmente si immagina come un governo, cioè una città che, dove non esiste la pianificazione e la mancanza di pianificazione si vede poi in tanti aspetti come uno dei tanti modi con cui diciamo, i settori popolari largamente definiti poi pagano e diciamo, risentono delle scelte della città, cioè, nel senso, diciamo, non è un mistero, ma ce lo dimostrano ogni volta che la pianificazione urbanistica, la pianificazione sociale serve alle classi popolari, non serve alle classi abbienti che non hanno bisogno della pianificazione e questo lo possiamo vedere no, per quanto riguarda i temi delle assunzioni, con i temi urbanistici, con i temi della progettazione della città proprio come spazio, come dire, da costruire o come modello di città, nel senso come modello quindi di società da disegnare.
Sì, a me viene in mente, insomma, le conclusioni a volte sono il momento anche in cui tentare delle generalizzazioni finali, no?
Non le abbiamo fatte in queste puntate.
Sì, ci siamo già persi anche nel corso delle puntate, però perdiamoci ulteriormente nel finale, no? Mi viene in mente che all'indomani della crisi economica globale c'è stata tutta una riscoperta anche appunto dell'urgenza della spesa sociale, di intervenire sulla strutturazione dei servizi pubblici. Non so se vi ricordate, c'è stato un periodo in cui il Financial Times ripubblicava Marx piuttosto che l'Economist, sì. Faceva copertine sull'urgenza di politiche industriali che tenessero in considerazione anche i territori che erano stati lasciati indietro e via dicendo, c'è stato un gran parlare, no? Alcuni geografi dicevano e dicono tuttora in realtà, no? Che siamo passati in una fase zombie del neoliberalismo, che vuol dire che mentre dal punto di vista ideologico sono uscite tutte queste prese di posizione, chiamiamole così, queste riscoperta anche del pensiero radicale e del marxismo storico, direi, perché poi di questo si trattava, in realtà non è cambiato niente di come si muove il corpo del neoliberalismo, cioè fondamentalmente continua a funzionare come ha funzionato dall'indomani della crisi energetica del 73, esattamente ridistribuendo verso l'alto la ricchezza e provando e privando le classi subalterne del proprio potere di incidere non soltanto sull'allocazione delle risorse ma in generale sulla sfera pubblica e sulle decisioni politiche. Questo in piccola parte, in piccola scala, è vero anche in quello che abbiamo provato a raccontare in queste 3 puntate su Roma, no? Cioè, siamo dentro una grande fase di trasformazione della città che viene spesso molto enfatizzata, si dice non si potrà più campare come nel Novecento della rendita da essere capitale d'Italia, perché essere capitale di uno Stato oggi non garantisce più tutte quelle funzioni di pregio che aveva un tempo, banalmente l'IRI non esiste più e quindi non abbiamo più i grandi centri direzionali dell'industria pubblica, sì, o parapubblica, no? Tutta una serie di cose, adesso non facciamo neanche le spese, però adesso dovrà cambiare tutto e non solo adesso, c'è anche l'urgenza della crisi climatica, ma c'è anche la necessità di ammodernarsi per stare sul piano dell'innovazione nella competizione con i mercati emergenti, ma c'è anche questo, quest'altro, ci sono le risorse. E poi però alla fine, quando parliamo dello sviluppo della città, parliamo ancora di cemento, di spesa pubblica e di turismo, fondamentalmente quello di cui parlava Quintino Sella nel 1880, sì. E tendenzialmente su quello si direzionano gli investimenti pubblici, l'orientamento delle politiche, l'unica idea che sembra sopravvivere di sviluppo di una città come Roma. Allora forse il tema di una città che continua a essere uno zombie, nonostante sia evidente a tutti che non funziona, non riesce a trovare un'altra maniera di funzionare, è quello su cui possiamo provare a concludere questo primo ciclo di trasmissioni.
Io difficilmente potrei aggiungere qualcos'altro dopo un passaggio su gli zombie come metro di governo della città in cui viviamo, e quindi vado direttamente ai saluti. Sono le 19.44, quella che avete avuto l'opportunità di ascoltare per un'ora e mezza è stata cosa succede in città, ma soprattutto questa è Radio Onda Rossa, una radio autogestita e autofinanziata dal 77. Sostenetela e partecipate alle iniziative che organizziamo. Naturalmente una per noi particolarmente significativa è quella del 31 dicembre fuori Re Bibbia, per dire che odiamo il carcere, e insomma ce ne sono tante altre, tra cui anche dopodomani invece un momento più di festa e autofinanziamento al CSOAT Aure Marco a Spinaceto con una serata reggae e dub. E niente, con questo io passo il microfono a Tabula Rasa, che vedo dall'altro lato del microfono e che inizierà alle ore 20. Un grosso abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, soprattutto se l'avete fatto non potendo godere della vostra libertà. Ciao ciao.